nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia, ma ci chiama anche prima a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria, gloria.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima lettura dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne con il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore, sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà vedere il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Grazie.
Salmo responsoriale, ripetiamo insieme. Beato l'uomo che confida nel Signore.
Beato l'uomo che confida nel Signore.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. L'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era grande folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno». Ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi la prima lettura e il Vangelo ci propongono due atteggiamenti diversi rispetto alla realtà. Nella prima, è un brano profetico, così dice il Signore, no? C'è una maledizione
è una benedizione. Chi è maledetto? L'uomo che confida nell'uomo, cioè l'uomo che ha una visione corta della vita, che ha orizzonti angusti, pone nella carne il suo sostegno. Certo che ci sono gli uomini intelligenti, gli uomini forti, però in fondo siamo tutti mortali, siamo tutti destinati a finire. Forse c'è qualcosa da scoprire che è più grande, più importante del porre noi stessi al centro, allontanando il suo cuore dal Signore. E qui fa una similitudine, sarà come un tamarisco nella steppa, un albero della steppa che non vedrà venire il bene e dimorerà in luoghi deserti e farà fatica a sopravvivere. Cioè, pur essendo, avendo la presunzione di essere un uomo che sa fare, che ha le sue cose, in fondo diventa arido, diventa incapace di toccare e di vivere la vita vera. Mentre è benedetto l'uomo che confida nel Signore, che ripone la sua fiducia nel Signore. Non sta dicendo che bisogna essere fideisti o creduloni, perché qualche volta anche noi cristiani faccio fatica, che ci pensi il Signore, io mi tiro indietro. No, il Signore agisce attraverso di te, non fa niente senza di te. Noi siamo la bocca, gli occhi, le mani, i piedi del Signore. Però fidarsi che c'è qualcosa di più da scoprire. E qui diventa come un albero piantato lungo un corso d'acqua che ha sempre risorse per le sue radici. Anche quando viene la calura, l'arsura, sarà sempre in grado di sopravvivere, anzi di dare frutti. Anche il Vangelo ci propone due tipi di atteggiamento. È un brano che ricorda quello di Matteo. Anche Matteo ha le beatitudini, solo che Matteo ha solo le beatitudini. Luca invece contrappone alle quattro beatitudini quattro guai. Cominciamo a dire subito che non è una maledizione, che Gesù pone per i ricchi, per coloro che ridono, per coloro che sono sazi, ma la traduzione è sempre difficile farla nelle varie lingue. La parola originaria che viene usata nel greco, perché i Vangeli sono scritti in greco, equivale a un lamento funebre. Ahimè, purtroppo, come mai? Un grido di rammarico. Guai a voi ricchi, ahimè voi ricchi, perché? Inquadriamolo in questa ottica. Gesù si è appena scelto 12 perché stessero con lui in maniera più stretta, perché poi potessero in maniera più efficace portare l'annuncio, un annuncio di salvezza, un annuncio di vita. E poi discende dal monte per stare in pianura dove c'è una grande folla. Qui Luca ci mostra Gesù che è molto vicino alla gente che soffre, alla gente che ha fame di parola di Dio. Matteo invece lo fa salire sul monte perché il monte rappresenta la presenza di Dio. Gesù invece scende, per Luca scende in pianura, e qui trova gente di tutti i tipi, no? Dalla Giudea, quindi dal nord, da Gerusalemme, dalla parte sud, da Tiro, Sidone, cioè dalle parti dei pagani. E cosa fa Gesù? Si mette in un atteggiamento di insegnare qualcosa di importante. Alza gli occhi verso i propri discepoli, quindi questo discorso non è genericamente per tutti, è soprattutto per i discepoli. Noi potremmo dire è anche per noi oggi che stiamo ad ascoltare e siamo e ci diciamo cristiani, quindi discepoli del Signore. È sconvolgente perché noi siamo abituati che nel mondo ciò che conta è l'efficienza, il profitto, il successo e via di seguito, no? È furbo chi riesce, scomita, lo insegniamo qualche volta anche ai figli, fatti strada. E il messaggio di Gesù invece è sconvolgente, è opposto, quasi incomprensibile. Beati i poveri, ma com'è possibile? Certamente Gesù non sta beatificando la povertà, mettiamoci bene in testa questo, perché uno dice, va, allora è praticabile il Vangelo, è desiderabile il Vangelo, ma perché devo diventare povero? Allora che significato ha? Beati i poveri perché vostro è il regno di Dio. Non dobbiamo dimenticarci che sta parlando ai discepoli, coloro che avevano lasciato qualcosa per seguire Gesù, si sono fatti volontariamente poveri, lasciando qualcosa, per lasciare spazio a Gesù. È quello che chiede a noi di fare, di diventare poveri. Uno dice, ma mamma mia, c'ho 3 soldi sul conto corrente, devo darvi anche questi. Non sta parlando di questa. Sta parlando di fare spazio, di rinunciare a usare dei beni terreni come fonte principale di senso per la vita. Non sta dicendo di non usarli, non sta dicendo che sono una maledizione, sta dicendo però che c'è qualcosa di più importante. Allora, beati i poveri. E questi poveri che costituiranno la Chiesa dovranno essere quelli che faranno in modo da sollevare chi è nella povertà, che non ha scelto. Infatti Luca è colui che scrive gli Atti degli Apostoli, e nel capitolo 2 c'è la Chiesa ideale, la Chiesa riconoscibile, che è quella che era intenta a non spezzare del pane, cioè celebrava l'Eucaristia, e metteva in comune i propri beni perché nessuno si dicesse povero. Bellissima questa cosa qui. Dovremmo recuperarla, questa dimensione. Perché? Perché siamo un corpo e il benessere di uno è il benessere di tutti. E nel momento in cui io trattengo, ecco perché c'è una maledizione, ahimè ricchi, voi trattenete qualcosa che potrebbe essere per tutti. Quando la mia vita la faccio dipendere dai soldi. Ai ragazzi delle medie dicevo, vedete, a volte desideriamo fare la vita di zio Paperone, ma è una vita da derelitto. Ha un forziere pieno di soldi, ma vive da cencioso, da povero. È questo vivere la vita in pienezza? Non sta dicendo che i beni della terra sono maledizione. È questo atteggiamento di accumulo. Oggi siamo un po' nella società dell'accumulo, no? Il capitale che deve aumentare non produce più beni, ma produce un capitale che deve continuare a aumentare, creando sacchi di povertà, di sofferenza. E questo, bisogna invertire questa cosa qui, ma non perché tutti stiano male, perché tutti devono fustigarsi, ma perché ci sia un benessere. I beni della terra sono di tutti e tutti devono poterli utilizzare per la propria dignità. Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Fame di senso, fame di vita. Infatti il Signore insegna il Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma per desiderare il pane devo aver fame. Se sono sazio di altre cose, non mi viene voglia di nient'altro. Ma forse abbiamo bisogno di quel pane che non consiste solo nel pane di frumento, ma di quello che dà senso alla mia vita. In quel pane è rappresentato tutta una vita che ha senso. Come noi quando mangiamo quel pane, non è solo un pezzettino di frumento, è la vita di Cristo che entra dentro la nostra esistenza. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Anche qui non sta beatificando la sofferenza. Beati voi se vi farete solidali con chi è nel pianto. Beati voi quando gli uomini vi odieranno. Ecco, addirittura sembra addirittura un po' fuori di testa questo discorso. Vi odieranno e vi metteranno al bando e vi insulteranno e vi disprezzeranno causa del figlio dell'uomo. Perché fate questo? Il mondo, non aspettatevi che si glori di quello che fate. Non lo capirà. Ma non perché il mondo è cattivo, la mondanità è cattiva, sì? Il mondo non è cattivo. Non vuole questo. L'egoismo non vuole questo. Però quando vi succederà questo è il segnale che siete del Signore, quindi c'è motivo anche di potersi rallegrare di questo, di esultare, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo, non perché Dio ci premierà, ma perché siamo col Signore e questa è la ricompensa. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri. Attenzione, perché Gesù non dice i nostri, sta parlando degli ebrei, no? Avrebbe potuto dire i nostri padri, no, i loro. Noi abbiamo un discorso diverso da proporre con i profeti, cioè coloro che portavano la parola di Dio non erano ben accetti. Dobbiamo metterlo in conto, che qualcuno possa anche non capire, criticarci, e non per questo dobbiamo andare in pezzi. Il secondo aspetto delle beatitudini, che forse è più presente in Matteo ma anche in Luca, è quello di dire: ma nella vita sono beati solamente coloro che stanno bene, che hanno soldi, che tutti dicono bene di loro? Possibile che Dio privilegi solo questa categoria? Oppure è un segno di speranza? Tu che piangi, tu che sei nella sofferenza, tu che sei nella povertà, tu che, Matteo direbbe, aneli alla giustizia e tante altre cose, sei svantaggiato? No. Dio vuole tutti e quindi è vicino maggiormente a chi ha bisogno, nel bisogno. Quindi c'è una possibilità di beatitudine anche in questa situazione. Quindi non è desiderabile essere poveri, eh? Attenzione, non confondiamo, non pervertiamo il messaggio di Gesù. Ma se lo sei, apri gli occhi, perché il Signore ti viene incontro. È un po' la storia della pecora perduta. Era una pecora forse anche un po' sciocchina, sprovveduta. Eppure Dio, ce lo racconta Gesù attraverso questo racconto, ha un modo di amare fatto così, poco sensato secondo i nostri criteri, che sono i criteri del profitto. Lascia 99 pecore, che non sono reputate sciocche, nel deserto, al buio, e va in cerca dell'unica sciocchina. Perduta, non è particolarmente cattiva forse, ma è perduta, ma... e gli dà tutto se stesso, e quando la trova non la sgrida, spalle e la porta insieme alle altre. Noi quando ci indigniamo per queste cose, ecco, quelle parabole sono state dette per noi. E quando le sentiamo come pugno nello stomaco, maggiormente dobbiamo capire che sono per noi. Perché vuol dire che non capiamo l'amore di Dio. Perché ci mettiamo nel gruppo delle pecore che stanno bene e vorremmo preservare il nostro stato. Non lo condividiamo con nessuno, ma siamo corpo. E quando sta male uno, stiamo male tutti. Allora, perché non... Se volete anche un discorso quasi egoistico, io dico in maniera un po' semplificativa, quando c'hai mal di denti è un male ben localizzato in bocca, nel dente, non ti fanno male tutte le altre cellule, eppure stai male tutto, e allora curi quella cosa lì perché tutto ritorni a star bene. Anche se le altre cellule sono sane, stanno bene, funzionano bene. Noi non abbiamo la consapevolezza che essere di Cristo è essere corpo. Anche lo stare in chiesa, spesso lo viviamo come un atto privato, il mio Dio, la mia Eucaristia, la mia pace, quello che si soffia il naso tre volte mi dà fastidio, quello che... Sì, è vero, può darti fastidio umanamente, ma siamo un corpo. Non puoi rifiutarlo, non puoi buttarlo fuori dalla tua esistenza, a patto di separare, tagliare, mutilare il corpo di Cristo. Però quanti pensano sta cosa qui? Eppure è evidente. E poi specularmente Luca mette i guai. Ahimè, voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione, cioè vi accontentate delle ricchezze del mondo e non pensate che la vita, per quanto lunga possa essere qui sulla terra, è una frazione di eternità. Com'è che il tuo sguardo sia così angusto da non pensare che la vita prosegue? Che devi costruire questa vita già qui sulla terra, perché il paradiso non sarà solo la meta finale, lì sarà la pienezza, ma il paradiso lo costruisci qui adesso, non domani, adesso, come costruisci il tuo inferno qui adesso. Abbiamo poca capacità di vivere il presente. Spesso ci rifugiamo e ci ingabbiamo nel passato, a volte il passato dove continuiamo a recriminare sui nostri sbagli e distruggiamo la nostra vita e perdiamo la speranza. È un danno enorme. Gesù non vuole questo, non vuole senso di colpa. Vuole che tu veda i tuoi sbagli, che impari dai tuoi sbagli, come del resto non puoi nemmeno vivere il futuro, perché il futuro è una dimensione certamente che ci sarà. Lasciati attrarre dal futuro, ma non c'è ancora. Non puoi vivere in una dimensione che non c'è. Vivi il presente, con tutte le gioie, le contraddizioni e le sofferenze che ci sono. Perché è questa la dimensione che vivi. Se no sei un disincarnato. Non sei pienamente umano. Guai a voi ricchi, che vi fidate e ponete la vostra vita, il senso della vostra vita, sulle ricchezze. Ma le ricchezze finiranno come finisce la tua vita. E tu di chi sarai? Guai a voi che ora siete sazi, che mangiate, ma non solo il pane, la tavola. Qualcuno viene a confessarsi: ho mangiato troppo. Sì, anche mangiare troppo non va bene, ma è un concetto più ampio, no? Divoriamo i beni della terra. Siamo in una condizione che non è mai avvenuta, no? E fa parte della modernità. Mettiamo a rischio la nostra terra. Prima volta che l'uomo vive questa dimensione. Alcuni la negano. Perché? Perché l'interesse. Ma che me ne frega a me di chi verrà? Dei miei figli, dei miei nipoti, dei miei pronipoti. Ma che ragionamenti sono? Fan parte del corpo umano che prosegue nella vita. Sono discorsi folli. La mia vita è mia e me la gestisco come voglio. Sì, ma siamo tutti collegati. Siamo tutti in cordata. Quando uno taglia la corda, non la taglia solo per sé. La taglia anche per tutti quelli che sono collegati con sé. Pensiamoci questa cosa qui. E non sono discorsi cristiani, sono discorsi umani. Quindi che valgono per tutti. Guai a voi, ahimè, voi che ridete. Cioè che chiudetevi. Avete un benessere, ci chiudiamo in una torre. Basta, pensiamo alla nostra casa, al nostro lavoro, tutte cose sacrosante, ma troppo poco. Non sei una torre, non sei un'isola. Perché sarete nel dolore e piangerete. Se tu recidi, le relazioni, perdi la tua umanità, è un disastro. E guai a voi quando tutti diranno bene di voi, cioè la tua vita non può essere vissuta in funzione del bene che possono dire gli altri di te, vivi nella giustizia piuttosto. E vivere nella giustizia qualche volta può essere non compreso. Scusate, sono andato un po' oltre, ma è una pagina che va ripresa. Se avete l'occasione, quando tornate a casa, riguardatela ogni tanto, perché lì c'è dentro tutto il programma umano e cristiano che il Signore ci consegna. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Credo la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, siamo esortati a vivere le beatitudini del Regno. Apriamo il cuore perché il Padre ci soccorra e ci manifesti la sua volontà.
Preghiamo insieme dicendo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, perché vivendo lo spirito delle Beatitudini, annuncino e testimonino con credibilità il Regno dei Cieli, preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per coloro che hanno responsabilità sociali, perché senza anteporre i propri interessi, si impegnino con azioni e con politiche rivolte alle famiglie in situazione di disagio e di povertà. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per tutti i cristiani, perché si facciano prossimo degli afflitti e dei sfiduciati, attenuandone nella sofferenza con il servizio della carità e della speranza evangelica, preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per la vostra comunità, perché alimentata e rinvigorita dall'Eucarestia, sappia individuare modalità praticabili per venire in soccorso dei fratelli perseguitati nei vari continenti, preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Signore Dio, il tuo Figlio ha proclamato il Vangelo delle Beatitudini. Donaci con la tua grazia di essere fedeli a questi suoi insegnamenti, per essere introdotti nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore. Secondo tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro del mondo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Signore, riceva dal Padre questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giuseppe, Adelia e Giovanni. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di resa nostra Padre.
Amen.
Il corpo di Cristo. Il corpo.
Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Diamo grazie a Dio.
Vergine Maria,
che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e pace vi siete mostrata a fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando le pestilenze e i regali, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra Chiesa, mostratevi ancora verso di noi pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati, e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno.
Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona domenica.
Grazie.